01 marzo 2023. Il cervello potrebbe controllare come ci si ammala e si guarisce. Di Diana Kwon fratto Nature o Remedia fratto Istock Photo. Centinaia di scienziati in tutto il mondo sono alla ricerca di modi per trattare gli attacchi di cuore, ma pochi hanno iniziato da dove ha iniziato Hedva Aikin, dal cervello. Aikin, dottoranda al Technion Israel Institute of Technology di Haifa, vuole capire se la stimolazione di una regione del cervello coinvolta nelle emozioni positive e nella motivazione possa influenzare il modo in cui guarisce il cuore. Alla fine dello scorso anno, in una piccola sala microscopi senza finestre, ha estratto uno per uno i vetrini da una sottile scatola nera. Su di essi c'erano campioni di cuore, non più grandi di un seme di zucca, di topi che avevano subito un attacco cardiaco. Al microscopio, alcuni campioni erano chiaramente segnati dalle cicatrici lasciate dall'infarto, altri mostravano solo macchie di danni visibili tra strisce di cellule sane macchiate di rosso. La differenza nell'aspetto dei cuori ha origine nel cervello, spiega Aikin. I campioni dall'aspetto più sano provenivano da topi che avevano ricevuto la stimolazione di un'area cerebrale coinvolta nelle emozioni positive e nella motivazione. Quelli segnati da cicatrici provenivano da topi non stimolati. All'inizio eravamo sicuri che fosse troppo bello per essere vero, dice Aikin. Solo dopo aver ripetuto l'esperimento più volte, aggiunge, la ricercatrice è riuscita ad accettare che l'effetto che stava vedendo era reale. Aikin, insieme ai suoi supervisori al Technion, Asia Rolls, neuroimmunologa, e Lior Jepstein, cardiologo, sta cercando di capire esattamente come questo avvenga. In base agli esperimenti effettuati finora, che non sono ancora stati pubblicati, l'attivazione di questo centro di ricompensa cerebrale, chiamato area tegmentale ventrale, sembra innescare cambiamenti immunitari che contribuiscono alla riduzione del tessuto cicatriziale. Questo studio affonda le sue radici in decenni di ricerche che indicano il contributo dello stato psicologico di una persona alla sua salute cardiaca. In una condizione ben nota come sindrome del cuore spezzato, un evento estremamente stressante può generare i sintomi di un attacco cardiaco e, in rari casi, essere fatale. Al contrario, alcuni studi hanno suggerito che una mentalità positiva può portare a risultati migliori in persone con malattie cardiovascolari, ma i meccanismi alla base di questi legami rimangono elusivi. Rolls è abituata a essere sorpresa dai risultati del suo laboratorio, dove l'attenzione principale è rivolta al modo in cui il cervello dirige la risposta immunitaria e al modo in cui questa connessione influenza la salute e la malattia. Sebbene Rolls riesca a malapena a contenere l'eccitazione quando parla del mix eclettico di studi in corso nel suo gruppo, è anche cauta. A causa della natura spesso inaspettata delle scoperte del suo team, non si permette mai di credere ai risultati di un esperimento finché non vengono ripetuti più volte, una politica che Aikin e altri del suo gruppo hanno adottato da tempo. Con queste cose bisogna convincersi sempre, dice Rolls. Per Rolls le implicazioni di questo lavoro sono ampie. Vuole fornire una spiegazione a un fenomeno di cui molti clinici e ricercatori sono consapevoli. Gli stati mentali possono avere un profondo impatto su quanto ci ammaliamo e su quanto ci riprendiamo. Secondo Rolls, capire come ciò avvenga potrebbe consentire ai medici di sfruttare il potere della mente sul corpo. Capire tutto questo potrebbe aiutare a potenziare l'effetto placebo, a distruggere i tumori, a migliorare la risposta alle vaccinazioni e persino a rivalutare le malattie che per secoli sono state liquidate come psicologiche. Penso che siamo pronti a dire che le condizioni psicosomatiche possono essere trattate in modo diverso. L'autrice fa parte di un gruppo crescente di scienziati che stanno mappando il controllo del cervello sulle risposte immunitarie dell'organismo. Esistono molteplici linee di comunicazione tra il sistema nervoso e quello immunitario, da piccoli circuiti locali in organi come la pelle a percorsi più lunghi che partono dal cervello, con ruoli in un'ampia gamma di malattie, dall'autoimmunità al cancro. Questo campo è davvero esploso negli ultimi anni, afferma Philip Swirsky, immunologo alla Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York. Alcune parti del sistema, come il nervo vago, un'enorme autostrada di fibre nervose che collega il corpo al cervello, hanno ispirato terapie per diverse malattie autoimmuni, attualmente in fase di sperimentazione clinica. Altri studi, che indagano su come reclutare il cervello stesso, che secondo alcuni potrebbe fornire terapie potenti, sono ancora in fase nascente. Rawls, per esempio, ha appena iniziato a verificare se i percorsi individuati dal suo gruppo nei topi siano presenti anche negli esseri umani, e ha lanciato una startup per cercare di sviluppare trattamenti basati sulle sue scoperte. Sebbene questi sviluppi siano incoraggianti per i ricercatori, molto rimane ancora un mistero. Spesso abbiamo una scatola nera tra il cervello e l'effetto che vediamo in periferia, dice Enrique Veiga Fernandes, neuroimmunologo al Champalimaud Centre for the Unknown di Lisbona. Se vogliamo usarla nel contesto terapeutico, dobbiamo capire davvero il meccanismo. Una storia di due sistemi. Per più di un secolo, gli scienziati hanno trovato indizi di una stretta relazione tra il sistema nervoso e quello immunitario. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, per esempio, gli scienziati dimostrarono che tagliando i nervi della pelle si potevano frenare alcune caratteristiche dell'infiammazione. Solo alla fine degli anni 90 i ricercatori in questo campo hanno iniziato a stabilire connessioni con il direttore d'orchestra del corpo, il cervello. Il neurochirurgo Kevin Tracey, all'epoca al North Shore University Hospital a Manhasset, nello stato di New York, e i suoi colleghi hanno scoperto qualcosa di inaspettato mentre studiavano se un farmaco antinfiammatorio sperimentale potesse aiutare a domare l'infiammazione cerebrale causata da ictus. Quando è stato somministrato nel cervello di roditori colpiti da ictus, il farmaco ha avuto un effetto previsto, ha ridotto la neuroinfiammazione. Come controllo, il gruppo ha iniettato il farmaco nel cervello di animali con infiammazioni in tutto il corpo, pensando che il farmaco avrebbe funzionato esclusivamente nel cervello. Con grande sorpresa, il farmaco funzionò anche nel corpo. È stata una vera sorpresa, dice Tracey, oggi presidente e amministratore delegato dei Feinstein Institutes for Medical Research di Manhasset. Dopo mesi di tentativi per determinare il percorso del farmaco dal cervello al corpo, i ricercatori hanno deciso di tagliare il nervo vago, un fascio di circa 100.000 fibre nervose che va dal cervello al cuore, ai polmoni, al tratto gastrointestinale e ad altri organi principali. Con il taglio del nervo vago, l'effetto antinfiammatorio del farmaco somministrato al cervello è scomparso. Ispirati da questa scoperta, il gruppo di Tracey e altri hanno continuato a esplorare altri modi in cui il nervo vago e il resto del sistema nervoso dirigono le risposte immunitarie. Un fattore trainante di questi sviluppi, dice Swirsky, è stato l'avvento di strumenti scientifici che consentono agli scienziati di iniziare a tracciare le interazioni tra il sistema nervoso e quello immunitario in un modo senza precedenti. Alcuni ricercatori si stanno concentrando su particolari sistemi corporei. Per esempio, un gruppo guidato da Andreas Abenicht, cardiologo alla Ludwig Maximilians Universität LMU di Monaco di Baviera, in Germania, ha riferito l'anno scorso che l'interazione tra cellule immunitarie e nervi nello strato più esterno delle pareti delle arterie modula la progressione dell'aterosclerosi, una malattia infiammatoria in cui i vasi si intasano di colesterolo e altre sostanze. Nel frattempo, Veiga Fernandes e il suo gruppo hanno documentato ammassi di cellule neuronali e immunitarie in vari tessuti e hanno scoperto come queste lavorino insieme per percepire i danni e mobilitare le reazioni immunitarie. Il suo gruppo sta ora studiando come questi piccoli quadri elettrici possano essere controllati dal cervello. Anche il cervello stesso sta iniziando a svelare i suoi segreti. La neuroscienziata Catherine Dulac e il suo gruppo alla Harvard University a Cambridge, nel Massachusetts, hanno individuato in un'area chiamata ipotalamo i neuroni che controllano sintomi quali febbre, ricerca di calore e perdita di appetito in risposta a un'infezione. La maggior parte delle persone probabilmente pensa che quando ci si sente male è perché i batteri o i virus stanno mettendo a soqquadro il nostro corpo, spiega la dottoressa. Ma il suo gruppo ha dimostrato che l'attivazione di questi neuroni può generare sintomi di malattia anche in assenza di un agente patogeno. Una domanda aperta, aggiunge Dulac, è se questi neuroni ipotalamici possano essere attivati da fattori scatenanti diversi dagli agenti patogeni, come l'infiammazione cronica. Appena sopra l'ipotalamo si trova una regione chiamata insula, coinvolta nell'elaborazione delle emozioni e delle sensazioni corporee. In uno studio del 2021, uno dei dottorandi di Rawls, Tamar Korem, ha scoperto che i neuroni dell'insula immagazzinano ricordi di infiammazioni intestinali passate e che stimolando queste cellule cerebrali si riattiva la risposta immunitaria. Neuroni che controllano l'immunità ai parassiti Rolls, Corem e i loro colleghi sospettano che questa reazione possa stimolare l'organismo a combattere potenziali minacce. Ma queste reazioni potrebbero anche ritorcersi contro e attivarsi in assenza del fattore scatenante originario. Questo potrebbe essere il caso di alcune condizioni, come la sindrome dell'intestino irritabile, che può essere esacerbata da stati psicologici negativi. La mente al di sopra della materia. Molti scienziati sperano di capire come questi stati mentali influenzino le risposte immunitarie. Rolls e Fakhedakin, pediatra e direttore del Nazareth Hospital in Israele, sono stati ispirati a indagare su questa questione dopo essersi imbattuti in uno studio del 1989 che riportava che, tra donne con cancro al seno, quelle che si sottoponevano a terapia di gruppo di supporto e autoipnosi in aggiunta alle cure oncologiche di routine sopravvivevano più a lungo di quelle che ricevevano solo queste ultime. Molti altri studi hanno documentato un legame simile tra la sopravvivenza e gli stati mentali delle persone malate di cancro. Per verificare il legame, Rolls, Akin e il loro gruppo hanno concentrato l'attenzione sull'area tegmentale ventrale, la stessa regione presa di mira nello studio sull'attacco cardiaco e in un precedente esperimento sull'infezione batterica. Questa volta si sono concentrati su topi con tumori ai polmoni e alla pelle. L'attivazione dei neuroni dell'area tegmentale ventrale ha ridotto sensibilmente i tumori. Si è scoperto che l'attivazione dell'area tegmentale ventrale ha domato le cellule del midollo osseo che di solito reprimono l'attività immunitaria, liberando il sistema immunitario per combattere il cancro. Diversi gruppi di ricerca stanno iniziando a studiare con scansioni cerebrali e stimolazione transcranica in che modo il cervello controlli le risposte immunitarie dell'organismo. Secondo Akin, i medici conoscono da tempo l'effetto del pensiero positivo sulla progressione della malattia, ma queste prove sono state in gran parte aneddotiche o correlazionali, per cui la possibilità di identificare un percorso attraverso il quale si verifica questo effetto e di manipolarlo sperimentalmente negli animali lo rende molto più reale, dice. Anche gli stati mentali negativi possono influenzare la risposta immunitaria dell'organismo. In uno studio pubblicato l'anno scorso, Swirsky e il suo gruppo hanno identificato circuiti cerebrali specifici che mobilitano le cellule immunitarie nei corpi dei topi durante lo stress acuto. I ricercatori hanno individuato due percorsi, uno che ha origine nella corteccia motoria e che dirige le cellule immunitarie verso il sito della lesione o dell'infezione, e un altro che ha inizio nell'ipotalamo, un organo di risposta fondamentale in periodi di stress, e che riduce il numero di cellule immunitarie circolanti nel sangue. Il gruppo sta ora studiando il ruolo dei circuiti mediati dallo stress nelle malattie infiammatorie croniche. Anche il neuroscienziato Jeremy Borniger del Cold Spring Harbor Laboratory di New York e i suoi colleghi hanno scoperto che l'attivazione dei neuroni nell'ipotalamo del topo può generare una risposta immunitaria, e ora stanno esaminando come la manipolazione di queste cellule possa alterare la crescita dei tumori. Alcuni gruppi sperano di replicare le loro scoperte negli esseri umani. L'equipe di Swirsky, per esempio, intende usare strumenti come la realtà virtuale per manipolare i livelli di stress delle persone e vedere come questo modifica la risposta immunitaria. Corem e Rolls stanno collaborando con Talma Hendler, neuroscienziata e psichiatra all'Università di Tel Aviv in Israele, per verificare se l'aumento del sistema di ricompensa nel cervello delle persone prima di ricevere un vaccino possa migliorare la loro risposta immunitaria. Invece di stimolare direttamente il cervello, stanno usando un metodo chiamato neurofeedback, in cui le persone imparano a osservare e controllare la propria attività cerebrale, che viene misurata con metodi come la risonanza magnetica funzionale. La strada verso la clinica. Nel corso degli anni, Rolls ha parlato della sua ricerca con la sua cara amica Tehila Ben-Moshe. Ben-Moshe è l'amministratore delegato di Beyond Biologics, un'azienda biofarmaceutica con sede in Israele che si occupa di utilizzare le cellule immunitarie per combattere il cancro. Durante una di queste discussioni, l'anno scorso, Ben-Moshe si è resa conto che gli esperimenti di stimolazione cerebrale di Rolls agivano su alcune delle stesse cellule immunitarie che la sua azienda stava cercando di colpire, e ne ha immediatamente intuito il potenziale terapeutico. Quando ho visto i dati di ASIA, non potevo credere a quello che avevo visto, dice Ben-Moshe. A quel punto la domanda è diventata, come posso trasferire nei pazienti quello che lei sta facendo con i topi? Le due stanno lavorando al lancio di un'azienda. Ben Mosk e Rawls sperano di sfruttare le tecnologie di stimolazione cerebrale esistenti, come la stimolazione magnetica transcranica, che sfrutta impulsi magnetici per alterare l'attività cerebrale, o gli ultrasuoni focalizzati, che ricorrono a onde sonore per modulare il sistema immunitario di persone affette da cancro, malattie autoimmuni o altre patologie. Come primo passo, il gruppo ha contattato le aziende che hanno sviluppato queste tecnologie. Prima di iniziare gli studi clinici, Ben Mosk e Rawls vogliono esaminare i campioni di sangue provenienti da studi già effettuati con queste tecniche per vedere se ci sono segni di alterazioni del sistema immunitario prima e dopo il trattamento. Le potenziali terapie che hanno come bersaglio il nervo vago sono più vicine alla clinica. Un'azienda cofondata da Tracei, Set Point Medical di Valencia, in California, sta testando stimolatori del nervo vago in pillole impiantati nel nervo vago del collo in malattie autoimmuni come la malattia di Crohn, la sclerosi multipla e l'artrite reumatoide. La sperimentazione sull'artrite reumatoide è la più avanzata. Il gruppo ha dimostrato in un piccolo studio in Europa che il dispositivo può ridurre la gravità della malattia. La tecnica è attualmente sottoposta a uno studio randomizzato e controllato di tipo sham, in cui il gruppo di controllo riceverà l'impianto, ma non la stimolazione attiva, su 250 pazienti in vari centri degli Stati Uniti. La speranza di Rawls è che questo lavoro aiuti i medici a comprendere e a agire sulle connessioni mente-corpo che vedono nei loro studi. L'esigenza è chiara. Quando Rawls ha lanciato un appello per parlare con gli psicologi dell'ospedale in cui ha sede il suo laboratorio, la sala riunioni era gremita. Persone provenienti da reparti che vanno dalla dermatologia all'oncologia erano desiderose di condividere le loro storie. Molti medici inviano dallo psicologo persone con problemi apparentemente psicosomatici dicendo che non c'è nulla di fisicamente sbagliato, ha detto un partecipante. Questo può essere angosciante per la persona che cerca una terapia. Anche solo poter dire alle persone che esiste una connessione cervello-immunità responsabile dei loro sintomi può fare un'enorme differenza. È tempo che sia i ricercatori che i medici prendano sul serio il legame tra psicologia e fisiologia, afferma Rawls. Si può chiamare qualcosa psicosomatico, ma alla fine è somatico. Per quanto tempo possiamo ignorare quello che c'è?